La concezione epistemica del superuomo, allora, è una dottrina definita su due livelli, quello concreto e quello psicologico. Il livello concreto dice che il superuomo è colui che rispetto a ciò che è naturalmente aggiunge un di più di etica. E in quanto l'etica è faticosa, per essere un uomo virtuoso nello studio e nel lavoro, queste sono le due variabili fondamentali, studio e lavoro, bisogna sacrificarsi, e questo sacrificio fa sì che l'uomo sia qualche cosa che è oltre ciò che era senza questo sacrificio, un qualche cosa oltre di apprezzabile. Questo è il super uomo. Ecco, poi per quanto riguarda l'aspetto psicologico, significa questo: se e in quanto, quando il sistema interorganico è contaminato dal demone, gli uomini tutti quanti inconsciamente, tutto il genere umano è posseduto. Finché dura la possessione, tu non vai a fare il monaco di clausura come negli ultimi tempi. Quindi tu vai in centro a vedere le vetrine, tu donna ti trucchi, ti vesti all'ultima moda, cioè tu elabori la possessione in termini positivi. L'uomo posseduto elabora la possessione in due modi, positivi e negativi. Il modo negativo è scaricare la possessione, cioè lo sfogo sessuale o lo sfogo aggressivo. Questo, l'ira per esempio, no? Questo è peccato e questo non è un modo accettabile. Ecco, per quanto riguarda invece l'aspetto positivo dell'elaborazione della possessione, tu arricchisci te stesso, in questo arricchimento sei oltre uomo, sei superuomo. Questo arricchimento è per esempio, che ne so, il giovane che in modo senza pericoloso per la salute si fa il piercing, o l'uomo che in modo non pericoloso per la salute fuma una sigaretta. Fumare una sigaretta è pericoloso per la salute. Il concetto è che se non fosse pericoloso per la salute, o entro i limiti di un'azione eticamente accettabile che non sia pericolosa per la salute, fumare è un modo per arricchire la propria personalità e quindi è lecito. Si faccia attenzione, io non so se la Chiesa può dire che fumare è peccato, perché fumare significa attentare alla propria salute. Se la Chiesa dice che non è peccato né mortale né virtuale, non è assimilabile a una forma di suicidio, allora anche se è pericoloso, fumare è lecito eticamente, tutto ciò che non è peccato è lecito eticamente, e quindi è un arricchimento della personalità e il superuomo può fumare. Poi, i gioielli, i vestiti all'ultima moda, il vestirsi in modo complesso, il truccarsi, svolgere un lavoro. Negli ultimi tempi l'unico lavoro che fai è prendere latte alle mucche, pregare, non fai altro lavoro praticamente. Invece adesso tu vuoi fare l'avvocato, il commercialista, cosa significa questo che sei posseduto? La questione è complessa, non vado qui a spiegare queste cose dettagliate. Dico solo che ogni arricchimento della propria personalità, ogni aspetto particolare curato della propria immagine è positiva, è una forma di elaborazione positiva della possessione e quindi è un'elaborazione comportamentale super mistica. Poi un'altra cosa interessante, questa cosa interessante da dire, no? Si faccia attenzione. L'uomo, non è che tutti gli uomini possono avere la barba, l'uomo si fa la barba. E forse ci sono anche circostanze in cui non è opportuno che un uomo abbia la barba. In ogni modo, tu ti fai la barba servendosi della tecnica, il rasoio. Quindi essenzialmente, l'uomo usa la tecnica per modificare il proprio aspetto fisico. Anche i vescovi, tutti i vescovi che non hanno la barba, i vescovi che non hanno la barba, si fanno la barba. Cioè praticamente loro curano la propria immagine, la propria immagine. E allora non c'è alcuna differenza tra il curare la propria immagine tecnicamente così, io sono artificioso perché non ho la barba, e farsi un'operazione, di chirurgia estetica. Ah, io ho il naso così, me lo voglio dritto. Ah, io ho l'orecchio così, me lo voglio meno orecchio a sventola. Quindi praticamente è lecito eticamente l'operazione chirurgica, cioè tu dici, no, ah, il creatore mi ha fatto così, io mi modifico. Ciò è lecito eticamente, perché non è che dici il creatore ha fatto il bambino Down, se non fosse Down sarebbe meglio. Quindi se io nasco con un difetto fisico e faccio un'operazione chirurgica per eliminare questo difetto, dal punto di vista etico, in senso cristiano, è lecita l'operazione di chirurgia estetica per essere più gradevoli nell'aspetto. Queste sono considerazioni ovvie, perché tutti sanno che è così nella teologia morale. E questo è un intervento super omistico sul proprio aspetto fisico tramite la tecnica. E ecco, no? Ma non si parla quindi di possessione, si cerca solo di essere più gradevoli esteticamente. Ecco, quindi praticamente il superuomo è colui che cura il proprio aspetto, la propria immagine, la propria personalità, l'arricchisce, e quindi questa è la teoria psicologica del superuomo. Questa è la concezione epistemica del superuomo. Qui adesso non vado ad allungare il discorso facendo il confronto con Nietzsche. Poi peraltro Nietzsche, sì, faccio alcune mie impressioni, no? Non sono competente, ma qualcosa so che posso parlare con competenza di cose che tutti sanno, no? Le mie sono sempre analisi, sono analisi così che possono essere fatte in qualunque luogo sociale, non sono approfondimenti accademici. E ciò che Nietzsche dice è oggetto di dibattito, perché Nietzsche non sapeva cosa voleva dire. Nel senso che Nietzsche sarebbe d'accordo con le mie analisi. Non si può pensare che Nietzsche pensasse che il superuomo è un adolescente che a scuola non studia. Lui stesso era un professore universitario. Cioè, poi, no? Il discorso secondo cui il superuomo di Nietzsche è un uomo che raggiunti i 20 anni va a fare sesso con molte donne per avere una vita edonistica allo scopo di godere. Questo direbbe Nietzsche che è lecito, perché Nietzsche non è cattolico. Contesta la morale cattolica. Allora, ecco, dico solo questa cosa e chiudo. Che questo ragazzo di 20 anni che vorrebbe amoreggiare tante ragazze, no? Questo ipotetico ragazzo di 20 anni, se rinuncia, cioè, cos'è meglio, farlo o rinunciare? Se rinuncia è un sacrificio, ecco, questo dice l'episteme, è il superuomo, perché rinunciare significa costa fatica, e questo quindi è l'elemento superomistico, mentre quell'altro invece, secondo Nietzsche, la concezione di Nietzsche, il giovane che va a amare tante ragazze, ecco, questo qua è uno che sfoga gli istinti e quindi non è un uomo, superuomo, è un animale, un animale. Ecco, anche su questo discorso appunto si comprende la verità del discorso epistemico. Ecco, poi un altro appunto. Il Cristo sulla croce è una potente immagine del superuomo, sia perché nascere con la consapevolezza di andare a morire per gli altri, e quindi questo è un atto eroico, eroico perché dice io mi sacrifico e quindi è l'eroe. E poi anche perché cosa sono affascinate le donne? Le donne sono affascinate non dagli uomini pappamolla. Sono affascinate dagli uomini virtuosi, no? Cioè, quando c'è la separazione e il divorzio, quando la donna perde stima per il suo uomo. La donna vuole sposarsi con un uomo virtuoso, non nel senso che va a messa, un uomo virtuoso nel senso che si sacrifica, che lavora, che mantiene la famiglia. E questo è appunto l'uomo che si assimila al Cristo crocifisso, cioè all'uomo più virtuoso. Cioè, voglio dire, il concetto che voglio dire è la bellezza della virtù. La ragazza è bella perché è virtuosa. Se fosse una ragazza non virtuosa sarebbe meno bella. Quindi il rapporto tra virtù e bellezza. E quindi, appunto, il Cristo crocifisso è l'esemplare perfetto il prototipo del superuomo, secondo una lettura epistemica di Nietzsche, che da queste tesi non appare affatto arbitraria ed è una lettura cattolica.